Bene, cominciamo questa nostra terza sessione dedicata agli aspetti politici. La prima, diciamo così, la prima fase di questa sessione, suddivisa per tre come le precedenti, è dedicata all'identità politica degli europei nella crisi dell'Unione, e quindi abbiamo come relatore Fulvio Cerutti e poi come discussant Anna Loredoni. La parola a Fulvio Cerutti.
Allora, questo è l'angolo dei filosofi politici, potremmo aggiungere Toscana, Firenze e Pisa, adesso Pisa colonizzata da un essere. I filosofi politici stanno un po' insieme con i filosofi, con i politologi, ma insomma a loro modo, e quindi prima di tutto cosa fanno? Si occupano cos'è? No, no. Mi pare che non ci sia affare, vorrei concludere. Questo funziona? No?
No, sono schiacciato.
Si è acceso il tempo. Allora, dicevo, questo è l'angolo dei filosofi politici toscani, in senso accademico. Vi tratteremo per mezz'ora su questo tema dell'identità politica, che è un tema orribilmente confuso, polisemico, e dove si fanno notevoli pasticci. Ora, i filosofi, anche i politici, hanno per abitudine l'igiene concettuale, quindi la prima operazione che io faccio è di dire di che cosa parlo e di che cosa non parlo. Prima di tutto io parlo di identità politica e di identità politica in senso proprio, cioè in senso riflessivo, cioè l'identità dei partecipanti a un'azione, a un gruppo, a un processo sociale o politico, non l'identità ad essi attribuita dall'esterno, dall'osservatore, o neppure l'identità decretata dall'altro. Da questo punto di vista, per esempio, che è stata suonata stamane, l'espressione, non vorrei terrorizzare Lucia Rossi, ma l'espressione identità internazionale per noi è insensata, perché l'identità è esclusivamente quella di un gruppo politico che sarà nazionale, sarà regionale, sarà, per non dire, casomai mondiale, per l'umanità, ma certo non è interqualcosa. Consiglierei voglio dire, ognuno si usa le convenzioni linguistiche che vuole, consiglierei ai politologi internazionalistici e giuristi che usano questa espressione di dire più sovviamente immagine esterna dell'Unione Europea o autodefinizione dell'Unione Europea proiettata verso l'esterno. Allora, identità riflessiva, identità politica, cioè non l'identità che via via ci costruiamo e ci definiamo, non l'identità che, come si può dire nello scipito linguaggio giornalistico italiano, il retaggio, il peso del passato, o un po' più elegantemente l'assoluta perdita. Quell'identità non è, di cui parliamo non è questa. L'identità politica e non culturale, perché sono due concetti analiticamente distinguibili, e perché a metterli assieme si fa un grave errore anche storico, nel senso che si concepisce l'identità di un affare strano e comunque post-nazionale come l'Unione Europea come una copia in grande dell'identità nazionale, quindi in qualche modo l'identità politica, l'identità culturale strana. Identità non monolitica, cioè non l'essere sempre uguale a se stessi, ma l'identità di qualsiasi gruppo politico, ma in particolare una cosa così variegata come l'Unione Europea, vuol dire naturalmente una, per usare la formula comune, una unità nella diversità, cosa a cui contribuisce altresì il fatto che può essere un'unità solo politica e non un'unità fondata su una qualche omogeneità sociale in una società europea. Non esiste, probabilmente non esisterà mai, e è meglio che non esista perché si perderebbe tutto il vantaggio della diversità o della differenza, che è uno dei grandi vantaggi dell'Europa. Infine, l'identità di cui parlo non è l'identità fondata sulla divisione, separazione, repulsione degli altri, non è l'identità esclusiva, o non è solo questo, cioè non è solamente l'identità muro, per usare una metafora, ma è in primis l'identità specchio, cioè quella cosa che noi definiamo interagendo con noi stessi, con gli altri membri del nostro gruppo. In una parola, parlo dell'identità politica europea, appunto, come identità post, che se esiste, se sviluppa è un'identità post-nazionale. Adesso dico in una battuta una di che cosa, in positivo di che cosa parlo quando parlo di identità politica. Parlo di un insieme dei valori, delle immagini del mondo in senso ampio e dei principi normativi che noi riconosciamo, che noi percepiamo, che noi viviamo come soggetti individuali o di gruppo nel processo politico in cui siamo immersi e in particolare nel caso europeo nel processo di costruzione della polis o polity europea. Guardate bene che questi non sono, questa definizione sarebbe monca se non dicessi che l'identità politica ci viene sempre o ce la creiamo sempre avviluppandola in memorie, simboli e narrazioni, e poi una volta che abbiamo preso questo insieme di valori, principi e immagini del mondo avviluppati, eccetera, eccetera, siamo solo a metà dell'opera, perché una cosa è averla definita in un atto costituzionale, in un grande processo intellettuale, un'altra cosa è poi questa identità a cui possiamo o non possiamo richiamarci, interpretarla nella vita politica e sociale di tutti i giorni, cosa che tutti i giorni noi facciamo e che fanno parte agenzie specializzate per noi, cioè le corti. Questo è per dire di che parlo. Adesso dico perché ne parlo. Ne parlo perché io credo che la formazione, o meno la fallita formazione di comunità politica europea sia uno snodo cruciale se l'Unione Europea vuole diventare un pieno soggetto politico, il che non vuole affatto dire un super Stato o una federazione, cioè può diventare qualcosa di più che un ente, un'agenzia di regolazione del mercato, che tuttavia è e resta una funzione essenziale e importantissima. Ora, essere agenzia di regolazione o essere agente politico, attore politico pieno, sembra una scelta che ognuno se la fa come vuole, in realtà non è così, non è più una scelta. Questo lo possono pensare gli, non so, gli euroscettici britannici. Non è libera questa scelta, perché ormai, come dire, siamo troppo avanti, e vi faccio subito un esempio. La politica agricola comune e le tariffe doganali imposte dall'Unione Europea verso l'esterno sembrano misure di regolazione e protezione del mercato unico interno, ma in realtà contribuiscono fortemente a definire la nostra immagine di europei. Quando dico europei, quando dico Europa, voglio dire la somma di Unione Europea e Stati membri, insomma quello che si percepisce ogni giorno dentro o fuori come risultato concreto politico dell'interazione di queste diverse istituzioni. Dicevo, PAC e tariffe definiscono la nostra immagine nei paesi emergenti, ci omologano fortemente agli Stati Uniti, cioè molto più di quanto noi vorremmo, e condizionano la nostra capacità come potenza normativa o come soft power, cioè insomma propongono queste misure di protezione del mercato in realtà dei temi fortemente, acutamente politici. Allora, in altre parole, quando parlo di identità politica voglio dire che sentirsi uni è un requisito della importante centrale della legittimità interna della polity europea. E capirete bene che quando parlo di legittimità ne parlo in senso pienamente politico e non nel senso dei giuristi e neppure dei politologi empirici. Legittimità interna della polity europea se questa non vuole restare solamente un ente, diciamo così, intenzionale, un progetto appunto, ma vuole effettivamente diventare un attore. A questo punto di vista io, che sono convintissimo del carattere sui generis senza precedenti dell'Unione Europea, quindi divento sempre un po' sospettoso quando sento insistere troppo su questo punto, perché non credo che Mario questa mattina l'abbia fatto, però insomma l'espressione che l'Europa è una cosa sui generis, bisogna stare attenti ad essere, da questo punto di vista, una cosa sui generis non dispensa l'Unione Europea dal doversi porre questi problemi di identità politica e di legittimità all'interno, come momento centrale e ineludibile di costituzione della politica. Il problema è che l'identità in Europa non ce n'è moltissima, mentre di potere da legittimare ce n'è molto, anche se non è visibile ai cittadini. Il potere della Commissione, il potere naturalmente della Banca Centrale Europea, della Corte Europea di Giustizia, eccetera, eccetera. Esiste quindi un gap fra legittimità e identità, legittimità da dimostrare e un'identità ancora debole. Esiste il cosiddetto deficit democratico, espressione peraltro un po' equivoca, perché dei deficit democratici ce ne sono più di uno, e da qui è nata quella che un po' sarcasticamente, mio malgrado, chiamo la trovata di far fare all'identità europea un salto attraverso il trattato costituzionale, che non era solo un atto di razionalizzazione dei trattati in vista dell'allargamento, era qualcosa, voleva essere qualcosa di più, voleva far diventare gli europei europei, voleva farli sentire europei. Questa operazione è fallita e io dico in senso autocritico, perché pur senza essere entusiasta, mi fanno fede i miei scritti, l'ho sostenuta, adesso dico che è un'operazione sbagliata in sé, per le ragioni appena accennate, perché non si fa, non si crea così, non si forza così la formazione di un'identità politica, tanto è vero, sbagliata in sé, tanto è vero che sono bastati quattro populisti di destra e di sinistra nei due paesi dei referendum negativi a scatenare il no. Come mai è successo questo? È successo questo probabilmente perché la formazione dell'identità non si può forzare, non si fa con un big bang giuridico formale, appunto la Costituzione, non è questo il modo in cui si traduce l'europeismo delle élite in una cultura e in una coscienza delle masse che sono pro-europee, sì, insomma, sì, al 50%, e poi un giorno sì, un giorno un po' più, un giorno un po' meno, e che comunque hanno per il capo ben più che la sola legittimità basata sul buon funzionamento dell'Unione Europea, che fra l'altro non funziona più tanto bene, non produce più tutta la prosperità che ha prodotto nei decenni passati. Ma io credo anche sbagliato ridurre il problema ampio della legittimità europea nella sua connessione col tema dell'identità alla quella che viene chiamata dagli specialisti al solo problema dell'output legitimacy, che è solamente della legittimità basata sulle prestazioni, insomma, che è solo un aspetto del problema della legittimità. Io credo invece che occorra una più lunga e osmotica esperienza comune degli europei. Questo è un approccio, per dirlo da filosofo, più fenomenologico che normativo al problema dell'identità europea. Una più lunga e osmotica esperienza con gli europei, che solo importanti atti politici condivisi possono con il tempo fornire. Telegraficamente due esempi: andrà bene o andrà male in Libano, dove l'Unione Europea non c'è formalmente, insomma, di fatto l'operazione è prevalentemente europea. Se va bene è un grande passo in avanti, ma potrebbe andare male, e se il gioco diventa duro cosa farà l'Unione Europea, che non è molto in grado di prendere decisioni di politica internazionale. L'altro punto, l'altro esempio, questo più triste, è l'esempio dell'agenda di Lisbona, che io ritengo fallita non solo per la mancanza di finanziamenti, ma per la mancanza di politiche, di strategie, eccetera, eccetera, e se questo fallimento dovesse incancrenirsi, credo che questo, diminuendo la capacità, diminuendo ulteriormente, quindi già quanto non sia, la capacità di competizione europea sui mercati mondiali, può anche seriamente indebolire lo Stato sociale europeo, e insomma dovremmo alla fine rivolgerci invece nelle mani di Alessina e Giavazzi, che mancano bene, insomma. Allora, rispetto alla lezione, alla bastonata e alla lezione presa con la storia della Costituzione, io sono quindi fino a quel punto di questo convegno, rapidamente concludere, sono un po' sospettoso verso quello che potrebbe essere o venire in mente a qualcuno di fare un tentativo, io credo un'illusione, di produrre, con ricorso alla forma potenza civile, una autodefinizione e una forte mobilitazione. Primo perché io ritengo che appunto una formula come di forza o a peggio una ideologia non sia in grado di fare questo, tantomeno a livello di comunicazione di massa, finché noi discutiamo in un convegno scientifico una cosa, adesso diventare una forma politica è un'altra cosa. Poi perché credo che la potenza civile, non abbiamo discusso in realtà abbastanza, possa contenere, non dico che debba contenere necessariamente, un equivoco pacifista, cioè sulla possibilità di fare a meno di porsi il problema della regolazione della violenza, nei rapporti politici in generale e in quelli internazionali in particolare, che è un modo sbagliato, poco serio di esorcizzare alcune dei problemi chiari di qualunque politica, e poi perché questa formula potrebbe, se usata come slogan politico, potrebbe portare a coprire problemi irrisolti, tipo quello della presenza in questa potenza civile Europa di due stati con potenziale nucleare. Ma soprattutto io credo che il problema non sia se la potenza è civile per unanimità, ma il problema sia la capacità dell'Unione Europea di essere attore politico pieno, di decidere sulle strategie, non solo sul giorno per giorno, e di non esistere solamente quando tutti sono d'accordo, come era stato il caso durante la crisi jugoslava 10-15 anni fa. Allora, devo dire che qui veramente tutte le battute, che mentre mi va benissimo la discussione critica, come qui cerchiamo di fare, non ideologica, del rapporto su queste, questi problemi, più in particolare, per usare in grado di politologico, del rapporto fra soft power e hard power, fra potenza normativa e potenza civile, eccetera, eccetera, in un mondo che è post-sovrano per un verso, ma è anche il mondo in cui c'è il problema della proliferazione nucleare. Qualcuno parla, dice addirittura che siamo già in un periodo, si sta inaugurando il periodo della post-proliferazione, cioè del fallimento del regime di non proliferazione, in un mondo che è fortemente oggi caratterizzato dal terrorismo e in qualche modo anche dal rischio di dello scontro di civiltà. Insomma, per riassumere, abbiamo o non abbiamo, e quali ragioni abbiamo per pensare che si vada verso una politica mondiale in cui predomina l'integrazione durkheimiana e precede o scompare, per usare i termini di Bertrand Badi, la dimensione weberiana o hobbesiana verticale della politica, e cioè di potere e influenza, come potere influenza, ma non vuol dire dominio, vuol dire semplicemente capacità di modificare la capacità da parte di un attore appunto più potente di modificare il comportamento. Io penso che invece questi due paradigmi, quello dell'integrazione e quello del potere, sono due paradigmi apparentemente alternativi, ma che nella realtà politica siano compresenti, e per questo non sarei tanto disposto a scommettere sulla potenza civile come unica parola chiave per definire il mondo verso cui ci muoviamo, marcia in cui l'Unione Europea sarebbe la vanguardia. Penso che l'Unione Europea abbia, nella sua profonda crisi attuale, anzitutto bisogno di ridefinirsi come potenza, cioè come attore indipendente e decisionale. Come si fa? Se mi date altri 30 minuti, ve lo spiego.
30 minuti cosa fai? Non posso.
No, allora non lo spiego. Grazie.
Sarei stato sicuramente molto curioso di sentire come si fa. In effetti ci sia. Già di tanto in fuoco è stata messa tanta, c'è argomenti di discussione, anche di osservazioni e di reazioni critiche, ma io devo fare soltanto il presidente e quindi non posso parlare, do invece la parola a Anna Loretoni,
Nei pochissimi 10 minuti che ho a disposizione. presentazione vorrei riuscire a toccare almeno 3-4 punti del